Avete voi qualche domanda da porvi? Questione? Dica. Grazie della domanda. Altre domande? Prego.
Io vorrei capire il rapporto che c'è tra la riforma costituzionale e la legge di memoria della banca. Ultimamente ci sentono dire
anche. Interessante. Altre cose? Allora. I livelli essenziali sono il sistema con cui oggi Stato e Regioni decidono quali sono le prestazioni minime che devono essere erogate nel tutte le prestazioni pubbliche. No, non era questo che volevo chiamare io, è un'altra cosa. È previsto dalla Costituzione vigente, il cui articolo 117, secondo comma, lettera M, dice che competenza dello Stato, competenza esclusiva dello Stato, definire e determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questa è la Costituzione attuale. È interessante questa disposizione, perché questa disposizione sta a dirci che di tutti i diritti che comportano una prestazione da parte degli apparati pubblici, c'è la determinazione di quelli che sono i livelli essenziali che devono essere garantiti. Quindi tutte le regioni devono garantire quei livelli e la finanza dello Stato deve finanziare quelle prestazioni. Sono i LEA, i livelli essenziali dell'assistenza, ma lì non c'è soltanto assistenza, ci sono tutti i diritti. Per esempio, con una giurisprudenza un po' sorprendente, la Corte Costituzionale ha definito come livelli essenziali anche la disciplina di alcuni strumenti burocratici. Per esempio, se lei vuole aprire un negozio di frutta e verdure, lei fa una SCIA, che è una dichiarazione certificata dal suo progettista, in cui dice è tutto a posto, rispetto tutto, e quindi vi comunico che apro. Non c'è più bisogno di chiedere autorizzazioni, concessioni, licenze, eccetera. Le regioni hanno detto, ma questa è mia materia di competenza, perché si tratta di urbanistica essenzialmente, oppure di commercio, due materie regionali. La Corte Costituzionale ha detto no, questo è un livello essenziale delle prestazioni pubbliche. Caspita, fantasia, ma così ha impedito alle regioni di legiferare. Altra più risalente giurisprudenza ha detto che questi livelli essenziali, però, essendo trasversali, cioè una competenza trasversale dello Stato che può legiferare in materia di competenza regionale, devono essere emanati con una procedura di leale collaborazione, come avveniva anche in precedenza, perché i LEA esistevano prima di questa disposizione. E questa procedura di leale collaborazione ha come suo organismo la conferenza Stato-Regioni, o Stato-Regioni-Enti locali, a seconda del tipo di prestazione, se riguardano anche i comuni oppure no. e la conferenza delibera in tema, ne escono con una certa frequenza, soprattutto nel settore sanitario, dove idea sono su tutte le prestazioni, sulla lunghezza delle prenotazioni per le visite, tipologia delle prestazioni sanitarie erogate e così via, e generalmente funziona che le burocrazie regionali e le burocrazie ministeriali contrattano, definiscono un certo pacchetto di disposizioni comuni, idea, dopodiché i presidenti delle regioni si riuniscono a Roma alla sede del CINSEDO, via Parigi 9, pare che sia il numero, e dove discutono le regioni, i presidenti delle regioni, queste misure. Il giorno dopo, nel pomeriggio, incontrano il ministro e trattano le cose ancora da decidere. Dopodiché, se raggiungono un accordo, se no rinviano l'accordo, ma l'accordo lo devono raggiungere, quello diventa un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vara questa normativa comune. Però è un atto amministrativo. Come tale non resiste nel caso di conflitto con la legge. Né, ha detto la Corte Costituzionale, gli accordi Stato-Regione raggiunti a livello governativo possono vincolare il legislatore che è sovrano. Per cui ci si può mettere mesi e mesi e mesi a discutere questi accordi, queste idee, ma non sono solo idee, c'è un sacco di cose che passano per la conferenza, e dopodiché se le leggi successive cambiano qualcosa, lo fanno tranquillamente, fregandosene degli accordi. Qualche volta le regioni, avendo visto che c'è un progetto di legge in discussione delle Camere, avvisano il governo: guarda che quella roba non la puoi far andare avanti perché smentisce i nostri idee, ma il governo non c'è il potere, casomai può dire, può esprimere la sua voce, ma il Parlamento è sovrano. Questa è la situazione attuale. Cosa cambia con la riforma? 1, 2, 3, 4, 5, niente. Contatto fino a 5. Niente, perché questa norma non viene cambiata. Cambia tutto invece perché, essendo il Senato la seconda Camera contenente una rappresentanza delle regioni e dei comuni, è l'organo che può dire autorevolmente alla Camera che sta approvando la legge che va contro idea: guarda che non lo devi fare. E questo cambia sostanzialmente le cose, nel senso che dopodiché la Camera potrà anche decidere di dare a muso duro e riapprovare quella cosa, ma a parte che di solito lo fanno perché non se ne accorgono, no? Perché la Camera vive separata dall'amministrazione, che è una follia, ma in quel caso è ovvio che le regioni resteranno lo strumento di impugnare la legge perché ha violato l'autonomia regionale, più o meno, insomma. Per cui non cambia a livello di competenze, le competenze reali non cambiano, cambiano a livello di procedura di formazione delle leggi, perché finalmente ci sarà una rappresentanza delle istituzioni locali nel procedimento legislativo. Quello è il grande cambiamento. È chiaro? Se vi interessa vedere idea, lei può tranquillamente ricercare conferenza Stato Regioni, paf, eccola qua, e qua vede se c'è qualcosa in ballo nelle conferenze, oppure può vedere gli atti, se ci sono degli atti che le interessano, eccoli qua. Questo è un LEA, la riunione che l'ha deciso, il verbale, il report, l'intesa, tutto quanto quello che interessa. Questo riguarda, non lo so che cosa, vediamo il dettaglio, è quello generale, e questo è l'accordo Stato-Regione. Attuazione delle nuove politiche vaccinali, interventi in materia di appropriatezza prescrittive. Vede, sono tutta una serie di norme che cadono in una competenza attualmente concorrente delle regioni, su cui le regioni stesse chiedono molto spesso di avere discipline comuni, perché sono cose che non possono essere trattate regione per regione, perché sarebbe una follia, e questo è lo strumento con cui vengono soddisfatte queste esigenze. Ma è sempre uno strumento amministrativo, per cui una fonte secondaria. Il DPCM non è neanche un regolamento, è un atto di alta amministrazione, ma sostanzialmente lo possiamo considerare una forma di regolamento. Cosa c'entra l'agenzia di rating con la riforma costituzionale? E nulla c'entra, è certo che non c'entra nulla. Siccome sulla riforma costituzionale l'uso di questo paese è starnazzare, tutti possono starnazzare. Allora c'è il centroavanti della Propatria che starnazza dicendo cosa pensa lui della riforma, poi c'è il cantante che dice che cosa pensa lui, e così via. E si può negare alla gente di esprimersi sul referendum? No. Ci esprimiamo, anzi sarei contento che mi fosse negato di esprimermi. L'ultima sarà il 1° dicembre a mezzanotte su Telegiornale della Notte, giusto così mi ha detto, ma dove vuole lei? Tanto è 15:15, la 00:10, 00:25, come no, è uno spazio libero. Si starnazza. E starnazzano anche ambasciatori, capi di Stato, agenzie di rating. Qual è l'interesse delle agenzie di rating? Beh, le agenzie di rating innanzitutto sono società private che svolgono una funzione molto preoccupante per il semplice fatto che sono sull'orlo del conflitto di interessi, nonché dell'aggiotaggio. L'aggiotaggio è un reato previsto nel nostro codice penale che punisce chiunque con dichiarazioni false o tendenziose e perturba il mercato. Per cui il ministro che va alla televisione dicendo io penso che l'euro, usciremo dall'euro, e provoca un disastro finanziario, potrebbe essere imputato di aggiotaggio. E così anche le agenzie di rating. C'è un tribunale, una procura di qualche parte d'Italia del Sud che ha iniziato una causa, un processo, un'indagine, credo già a livello di giudizio penale, per dichiarazioni fatte proprio da loro, dalla Morgan, e a riguardo della tenuta del debito pubblico italiano. Ogni volta che questi starnazzano, il nostro spread, cioè la maggiorazione di interesse che noi paghiamo rispetto ai bond tedeschi, aumenta, e ogni volta che aumenta il nostro debito pubblico aumenta. Bello, è un bel gioco, no? E come aumenta il debito pubblico? Tutti dicono aumenta il debito pubblico, e quindi chiediamo più interessi per finanziare il debito pubblico. È un giochino, è un semplice giochino, che si chiama mercato selvaggio finanziario. Qualcuno glielo può impedire? No. No, nessuno glielo può impedire, perché c'è libertà di stampa e tutti gli operatori stranieri hanno un interesse loro alla stabilità. Per cui è chiaro che dicono, se passa il sì è probabile che il paese stia più stabile, noi siamo più felici, e quindi fanno propaganda per il sì. Tutto là, tutto là. E qualsiasi cosa che fosse opposta sarebbe violazione della libertà di espressione, temo, anche se stessero zitti ogni tanto, farebbe piacere di più a tutti quanti. Altre cosine? Cosette cosone?
L'articolo sul Financial Times, se si vi trova dicendo.
No.
No. Beh, nel Financial Times, o meglio, un giornalista del Financial Times, io volevo chiedere se è d'accordo con questa dichiarazione. Una sequenza di eventi, se dicesse no, se dovesse vincere il no, una sequenza di eventi metterebbe in dubbio l'appartenenza dell'Italia all'Eurozona.
Dopo che cosa ha bevuto? Anzi, che cosa ha bevuto prima?
Non glielo so dire.
Ecco, vedo, non è informato. Starnazzano. Starnazzano. Queste sono le cose che vengono dette, ma se pensate a quello che viene detto dalla nostra stampa, no? Sulle elezioni straniere, sulle questioni politiche degli altri paesi, capite che anche la nostra stampa starnazza, no? Parla di cose di cui tendenzialmente conoscono poco, però anche questo fa parte del gioco dell'informazione. E io non ho letto quell'articolo del Financial Times, ho visto le notizie sui giornali e le ho saltate, anche perché questo è un modo, cioè noi, la nostra stampa, non solo la nostra stampa, ha una brutta tendenza, che è quella di riportare pettegolezzi, cioè non riporta la notizia nella sua integralità, riporta uno stralcio che certe volte non è comprensibile se non nel contesto. Lo dicono in tanti, no? C'è una sequenza che minaccia di essere la tempesta perfetta, no? E incomincia col nostro referendum, poi ci saranno le elezioni francesi, quelle tedesche, quelle di qualche altro paese, tra cui l'Austria, e a questo punto alla fine noi potremo trovarci nel ciclone, più ciclone che più ciclone non si può, cioè crisi politica in Italia, la Merkel che perde in Germania, un disastro. Pare che abbia deciso di fare la campagna elettorale in gonne, il Wurster piace ai tedeschi, e poi c'è le elezioni in Francia dove c'è Le Pen che dovrebbe vincere, e dopodiché fra un anno ci troviamo una zona euro completamente cambiata nei suoi connotati politici. Allora lo strumento della stampa finanziaria inglese, che sta risorgendo felice di non essere stata ammazzata dalla Brexit, dice: guarda, guarda che forte, forse la Brexit ci ha fatto fare un salto all'alto di un ciclone che sta arrivando. Ma insomma, ragazzi, non c'è nulla di particolarmente serio. Per cosa devono scrivere? Altre cose? Io personalmente non credo che gli esiti di questo referendum siano tali da cambiare in profondità le cose, né della Costituzione né fuori dalla Costituzione. Dal mio punto di vista si è fatta una campagna elettorale stupida, esagerata e tra l'altro assurda, perché non è che sia una grande riforma, è una piccola riforma che tocca due o tre cose della Costituzione, non quella su quel patto costituente che ha unito gli italiani, abbracciamoci tutti. Né che se vince il no sia la tragedia politica italiana. Ovviamente inizia da casa, questo mi pare al di fuori di qualsiasi dubbio. Deve essere così e sarà così, perché infatti secondo me, se Renzi volesse essere furbo, dovrebbe dire che andrà a casa comunque. Lo annuncia la prossima settimana. L'ha già detto? Arrivo sempre in ritardo, bravo quei ragazzi.
Comunque in caso di vincita io mi dimissiono comunque la fatto.
Ah sì, l'ha già detto.
Sì.
Cioè, non riesco a pensare una cazzata che lui arriva prima. Fantastico. Fantastico, pensavo di essere bravo.
A Oscar Zanino gli ha detto non ci vuole una laurea per capire queste cose, che anche io ho preso un
No, ma capite, sono tutte cose, cioè è tecnicamente è evidente, cioè un Presidente del Consiglio dei Ministri che si presenta, già ve l'ho detto tempo fa, che si presenta al Senato dicendo il primo punto del mio programma politico è che questo Senato non voti più la fiducia a un governo, e poi fa una riforma elettorale e una riforma costituzionale come primo e secondo punto del suo programma, e al referendum popolare riceve un voto negativo, è ovvio che dia le dimissioni. È quello che ha fatto Cameron. È evidente, cioè, se no uno veramente fa la faccia come Andreotti e allora siamo tornati un po' indietro come idee. Che cosa succede dopo che lui salga al colle a dare le dimissioni? Questo è un altro paio di maniche, perché Mattarella, ancora più grigio, un po' più gobbo, gli dirà che resti nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione. L'esercizio dell'ordinaria amministrazione può durare quanto dura la crisi di governo, e dopodiché, come se ne esce, Dio solo lo sa.
L'unico gruppo di maggioranza che potrebbe avere una maggioranza politica che poi non ce l'ha è il Movimento 5 Stelle,
no, attualmente o si va alle elezioni, ma credo che nessuno voglia andare alle elezioni, perché come si parla di elezioni i senatori e i deputati cominciano a pensare alla famiglia. Chi manterrà la mia famiglia? La famiglia è una cosa importante per gli italiani e loro ci rappresentano e quindi ci tengono alla famiglia, soprattutto alla loro famiglia. E non vogliono andare a casa, per cui si inventeranno di tutte le cose possibili. Ricordatevi che questo paese è stato segnato, anche se poi la storia l'ha dimenticato, da una vicenda simile. Primo governo Prodi. Primo governo Prodi che, sfidato dalla sua coalizione, da Bertinotti e i comunisti d'Italia, è partito comunista, si chiama, nelle varie versioni, e sulla questione dirimente, che lei mi ricordava, sono proprio lei, delle 36 ore lavorative, e ha detto: mi avete rotto, se andiamo in Parlamento, siete chiamati uno a uno, questione di fiducia. Uno a uno dite se votate la fiducia oppure no, per 3 o 4 voti la sfiducia è stata votata e lui si è dimesso. E si è dimesso con un discorso durissimo, perché l'uomo è anche piuttosto, sembra buono, ma è cattivello. Un discorso durissimo finito con 3 no, con sbattitura di pugno, come dirivo, questo gioco non ci sto. E si è dimesso, e tutti hanno pensato si va alle elezioni. Se fosse andate alle elezioni con quei 3 no, il PD avrebbe avuto il 60% dei voti, probabilmente. Il PD forse era l'Ulivo, cioè una delle varie, quelli insomma. PDUP, lontano ricordo, grazie. Il problema è che invece era il 98. E l'Italia stava mirando di entrata nell'euro, si doveva votare la finanziaria, come capita, 3 mesi all'anno, e il Presidente della Repubblica era preoccupato, come capita sempre, e quindi hanno deciso di fare un governo D'Alema, che era un governo che ha tirato su i pezzi di questa coalizione e ha governicchiato ancora un po' di tempo. E, capite? L'idea che dopo le dimissioni del Presidente si vada al voto è un'idea che cozza con, non è resa necessaria dalla disciplina legislativa. Il Presidente della Repubblica convoca il Presidente delle Camere e dice: amici, c'è la possibilità di maggioranza nelle vostre Camere? E i Presidenti dicono: ma secondo me si può fare. Allora convoca i capi dei gruppi parlamentari e dice: siete in grado di fare una maggioranza? E quelli dicono: sì, si può fare, non sciogliamo le Camere. Allora, di fronte all'idea che ci possa essere una maggioranza e ci sia una possibilità di governo, nessun Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere. Non che gli sia giuridicamente vietato. Giuridicamente lo può fare, e se è controfirmato dal governo, se è controfirmato dal governo, le Camere sono sciolte, anche contro il parere dei Presidenti delle Camere, perché è un parere obbligatorio, ma non vincolante. E se non c'è la controfirma del governo, non lo può sciogliere, ma siccome il governo si è dimesso, tendenzialmente non c'è motivo per dire: non sciogliamo le Camere, non andiamo alle elezioni. per cui una responsabilità tipica del capo dello Stato, ma è ovvio che di fronte a una eventuale maggioranza non può sottrarsi. E se i parlamentari decidono che non vogliono andare a casa, ma vogliono aspettare serenamente il 2018, è chiaro che devono trovare un modo di fare una maggioranza, faranno una maggioranza di quelle di ampio largo, lasciando i 5 Stelle all'opposizione, e sono tutti d'accordo, perché 5 Stelle non vuole andare al governo, questo è evidente, no? Non hanno i voti e non vogliono neanche andare alle elezioni in questo momento, vogliono restare all'opposizione ed essere gli unici dell'opposizione insieme al Felpato, a Salvini, è chiaro che fa bene, no? Stare all'opposizione fa sempre bene, perché noi tutti siamo moralmente l'opposizione. Stare al governo è molto più pratico, perché devi prendere decisioni e le decisioni fanno sempre incavolare quelli che non vengono beneficiati. E quindi stare all'opposizione è una posizione di vantaggio, e pensare di arrivare al 2018 con un governo di un anno e mezzo, di grande alleanza, magari un po' tecnico, mi spolveriamo Monti, tanto è sempre uguale. Non occorre neanche infilare il Loden, per cui lui è stato sempre con il Loden anche d'estate ed è pronto a fare un altro bellissimo governo dei tecnici, ve li raccomando, mai visto dei... Lui lo era già prima senatore a vita, forse non se ne è accorto perché è anche diventato leader di una formazione politica, si vede di tutto in questo paese, e voi capite che a questo punto tutti sono d'accordo a dire: Renzi è stato bello, vai pure a casa. E faremo un governo nuovo, tanto qualcuno che fa il capo del governo si trova sempre, anche qui dentro, qualcuno che fa il capo del governo, certo che si trova, non è un problema.
Quindi prova che questo referendum sia stato più incentrato sulla personalità di Renzi, diciamo, più che sul merito della...
Oh sì, no, ma certo, certo. È scandaloso che gli italiani siano convinti, questo è scandaloso, perché ci sono 10 milioni di strumenti per informarsi, ma che se uno deve starsi da guardare, che so io, la Cialdoppia è tornata, non è la Cialdoppia, rischia tutto, scuso, sbagliato, ma è solo che vedo molto lontano, il prossimo anno tornerà anche la Cialdoppia, non si preoccupi. Perché è difficile informarsi e solito popolo bue. Però è vero, perché a Renzi hanno posto la domanda e lui ha dato una risposta, non so perché io non l'ho sentito, non sono lì ad ascoltare, se l'ha fatto volendo mettere il tema oppure il tema si è affacciato e poi è rimasto incastrato. Però è chiaro che la campagna elettorale finisce con essere 50% pro contro Renzi, no? Pro contro il Jobs Act, contro la buona scuola, contro l'Europa. Ma no, perché ci sentono di tutto, ma guardi, le cose che si sentono, io non riesco più a starci dietro scrivendo delle commentini da 5 righe che volevo fare, non riesco più. Ieri Brunetta, cercando di arrivare il video, ha detto una cosa che, cioè, mi ha lasciato così, no, questo è un genio. Dunque ha detto la seguente proposizione, me la so memorizzata perché se oggi trovo 5 minuti di tempo vi lo scrivo in articolino, col ditino, con l'aria che fa furbetta quando lui vuole dare lezioni, perché il signor Presidente del Consiglio, quando dice che siamo una cozzaglia, il comitato del no, ignora forse, no, questa è una pronuncia troppo italiana, che i comitati del sì e del no in fase di referendum sono poteri dello Stato. Cazzata totale. Gestatore cancella strada. Totale, ma chi gli suggerisce queste cose? No, ma c'è dietro un qualcosa, no? C'è dietro un qualcosa, nel senso che tanti anni fa, nel 1900, 1900 sono sicuro. Sarà stato 76, 77, una roba del genere, poi lo posso trovare. È successa una cosa, e cioè che il comitato promotore del referendum abrogativo, dopo aver raccolto le firme, averle presentato all'ufficio di Cassazione, aver fatto verificare le firme e quindi aver ricevuto l'ordinanza della Cassazione che diceva tutto a posto, mentre aspettava il giudizio della Corte Costituzionale che deve essere reso nel mese di gennaio, qui lo spiegherò, come giudizio di ammissibilità costituzionale, nel frattempo si è visto il legislatore italiano fare una legge che riformava la legge che doveva andare al referendum. Ma non la riformava dicendo abbiamo capito, adesso la riformiamo. Aveva riformato solo la gabbia perché il contenuto normativo era lo stesso. Allora loro hanno sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ve lo spiegherò la prossima settimana, più o meno. E il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un conflitto che può essere sollevato dagli organi costituzionali per difendere attribuzioni che viene date loro dalla Costituzione. Per cui tutti hanno detto che ci azzeccano i comitati per il referendum con gli organi costituzionali, niente. Ma la Corte ha fatto un ragionamento più sofistico e ha detto i poteri dello Stato non sono solo i poteri dello Stato apparato, ma anche quelli dello Stato comunità, slide dell'altra settimana, e cioè non solo i palazzi, ma anche il corpo elettorale. Il corpo elettorale ha un compito, votare il referendum. Questo compito è condotto da un organo, che è il comitato promotore del referendum, che è quello che deposita il quesito, raccoglie le firme, discute poi l'ordinanza che fissa il referendum. In quella fase è da considerare potere dello Stato, ma in quella fase perché esercita una funzione. I promotori allora erano stati radicali e i radicali, ragionando, anticipando il senatore Brunetta nella loro perspicacia, si erano fatti anche una piccola carta intestata in cui c'è la Repubblica Italiana, il comitato dei promotori, pensando di essere diventati un potere dello Stato. E con quello avevano cercato, e hanno cercato anche dopo, di sollevare altri conflitti, per esempio sull'attuazione del referendum, dicendo noi siamo i rappresentanti del corpo elettorale, vogliamo difendere il risultato del referendum rispetto a eventuali leggi che ripristinano la disciplina precedente. E la Corte Costituzionale ha detto no, è l'attribuzione che svolgete in quel momento che vi dà la caratteristica del potere dello Stato. Ma tutto questo Brunetta non lo sa. Qualcuno gli ha detto, ma siamo a potere dello Stato, l'ha detto la Corte, e lui ci ha creduto, perché lui crede a tutto. E ripete tutto quello che crede. A proposito degli starnazzamenti, no? Il problema è che tutta la campagna è diventata una campagna elettorale su tutto, il pericolo della democrazia, la crisi del sistema, l'uscita dall'euro. No, stiamo uscendo da un sistema realmente democratico, avviati verso un regime autoritario. Ieri discutendo con mio amico Alessandro Somma mi ha detto anche che anche il CNEL, l'abolizione del CNEL sotto sotto è un segno della tendenza verso l'autoritarismo e il cesarismo. Perché? Gli ho chiesto tutto allarmato, perché il CNEL non serve a niente, ma siccome dentro ci sono i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e quelle dei lavoratori, sono i corpi intermedi, e togliendo il CNEL è un segno che si vogliono anche togliere i corpi intermedi, e quando si tolgono i corpi intermedi cosa resta? Il capo e il popolo. Dico, ma così si riesce a dimostrare tutto? No, capito, con il combinato disposto notoriamente si può argomentare qualsiasi cosa. Però, insomma, l'unica cosa bella vi devo portare la lieta notizia che anche quest'anno arriva il 4 dicembre. Lo sto
sostenendo.
Ma tanto il posto, è già qualcosa. È già qualcosa. Ma le ho detto, se uno dovesse chiedere a me cosa deve fare Renzi, se va male, io dico va a casa. Ma lo deve fare, nel senso che come Cameron, come chiunque, tu ci hai messo la faccia, come si dice in un bel linguaggio giornalistico, cioè tu hai messo la tua immagine politica e hai chiesto la fiducia su quel programma politico. C'era stato un punto in cui, quando Berlusconi aveva la sua proposta di riforma costituzionale, qualcuno dei suoi tecnici gli aveva suggerito addirittura di mettere la questione di fiducia sulla riforma costituzionale. Anche a Renzi l'hanno suggerito. È il massimo, perché se uno poi mette la questione di fiducia, obbliga il Parlamento ad approvarla, ma il popolo la respinge, a che punto siamo? Cioè, mi pare talmente evidente, ma non è che sia molto diverso se uno va a dire: io chiedo la fiducia e questo è il mio programma politico, e il popolo le dice no. Non è molto diverso. Cioè, politicamente, non giuridicamente. Giuridicamente è un'altra cosa, ma le questioni politiche non sono rette da regole procedurali, ma nel merito è politica. La politica, questo è uno schiaffo tale che è evidente. Ma che cosa poteva dire Renzi di fronte alla domanda del giornalista: ma lei va a casa oppure no? Cioè, ci penserò, certo è un problema. No. Poi l'uomo non è un uomo che riesce a non dire quello che gli passa per il cervello, che non è detto che sia quello che pensa, è impresa diretta, no? Per cui si fa tirare anche nel gioco. Andreotti non avrebbe avuto questa leggerezza, Andreotti avrebbe fatto un discorso. Aldo Moro avrebbe durato anche 2 ore e mezza il suo discorso, perché lui era un raffinato intellettuale che aveva inventato 2 concetti politici che sono 2 concetti politici fantastici, le convergenze parallele. Voi pensate alla bellezza dell'immagine delle convergenze parallele. Era la convergenza tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista che convergevano, ma erano paralleli. Non vi stupite, la geometria dice questo, che le parallele convergono all'infinito, e infatti non si sono mai unite. E l'altra espressione bellissima, che è meno di immediata percezione ma ancora più raffinata, è l'immagine degli equilibri più avanzati. Cioè, l'equilibrio è un punto. L'equilibrio più avanzato non è più equilibrio, il più avanzato è perdere l'equilibrio. È bellissima la sua immagine, e voi capite che uomini del genere potevano negare e affermare la stessa cosa contemporaneamente, no? Assolutamente fantastici. Altro? Sfogatevi pure. Allora, i giornali di oggi erano illeggibili. L'unica cosa che mi piaceva per farvi una lezione, a questo punto 20 minuti, e su che cosa succede? Allora, eliminiamo questa che sono gli obiettori all'aborto, ne parleremo perché ci tornerà fuori. E noi abbiamo in questi giorni le primarie in Francia. Frau Merkel che si ricandida, e Theresa May, che è il premier, nuovo premier inglese. Un bel momento, un bel momento interessante. In Francia fanno le primarie, in Germania no, in Inghilterra neppure. Hanno svolto in Inghilterra le primarie, sono sempre all'interno del partito. Tanto è vero che Cameron si è prima dimesso da segretario del partito e poi si è dimesso da premier. E Theresa May è stata prima nominata segretaria del partito e poi incaricate di fare il governo, perché questa è la tradizione inglese. La tradizione inglese è che la leadership e la premiership, cioè la guida del partito e la guida del governo, stanno sistematicamente sulla stessa persona. Il problema è così semplificato. C'è una lotta che è la lotta per raggiungere la segreteria del partito, e questa lotta è la lotta tutta interna del partito che porta poi alla candidatura alle elezioni, che è implicita, nel senso che non è esplicita, non è regolata, no? Ma Sua Maestà, quando sono finite le elezioni, chiede chi ha preso più seggi, chi ha preso su più seggi il segretario di quel partito, e viene convocato a Buckingham Palace per bere il tè, e la regina, con il suo sorriso di circostanza, gli affida l'incarico di formare il governo. È un automatismo. Tutta la lotta precedente è dentro nel partito. Per esempio, il Labour ha avuto una lotta serratissima per decidere la sua leadership. È emerso un candidato piuttosto radicale e adesso stanno pensando, beh, per fortuna che le elezioni sono del 2020, e quindi entro il 2020 possiamo pensare di cambiare qualcosa dentro nel partito. Tanto è vero che Tony Blair ha pensato di tornare in politica. Andreotti no, perché purtroppo Dio l'ha voluto a sé, se no anche lui tornerebbe in politica subito, capito? E in Germania le primarie non si sono mai fatte, perché Germania viene anche dall'esperienza. Dunque, in Inghilterra però le primarie si fanno spesso per le elezioni delle parlamentari. Siccome là c'è un sistema uninominale maggioritario, i partiti candidano il loro campione attraverso un meccanismo di selezione di questo campione, per cui tendenzialmente è il partito che decide, e che lo decida con regole interne o lo decida con una votazione degli iscritti cambia poco. In Germania le primarie non mi pare che nessuno abbia intenzione di farle. Frau Merkel ha deciso di candidarsi, in questa sua decisione c'è molto spirito prussiano, no? Cioè l'idea che uno ha la missione di fare questo, di essere il cancelliere, anzi la cancelliera, cancellerà. Il problema è che non si sa che cosa facciano i socialisti, la SPD, se faranno una consultazione, una primaria, non si sa. In Francia le primarie sono state emerse le altre elezioni e le ha vinte Hollande, e adesso le hanno fatte anche i repubblicani, cioè i gollisti. Ed è interessante questa diffusione del sistema delle primarie. In Italia le primarie ormai si fanno da una decina d'anni addirittura, ma nell'ambito solo del PD. Mi pare che nessun altro partito ha fatto. Ah sì, no, Salvini ha fatto. No, Forza Italia. Chi aveva fatto i baracchini a Roma per elezione del sindaco? Sì, ma non ci sono primarie. E tutto questo deriva ovviamente dall'esperienza americana. Allora, 20 anni fa, quando si guardavano le primarie americane, si diceva questo: le primarie sono lo strumento di selezione dei leader in sistemi politici dove i partiti hanno poca organizzazione. Sembrava, dal nostro punto di vista, che i partiti americani fossero essenzialmente dei comitati elettorali, ed è un po' anche così, e di conseguenza, non avendo una struttura partitica come i nostri in Europa, avevano bisogno di selezionare i loro leader attraverso un coinvolgimento degli elettori. con sistemi tutti diversi, no? Ogni partito e in ogni Stato, certe volte anche negli Stati, nelle singole contee, ha un suo sistema di primarie, che possono essere aperte o chiuse. Aperte vuol dire aperte tutti, oppure solo per gli elettori. Questo è un problema che ha avuto anche il PD. Chi facciamo votare alle primarie? Solo gli iscritti, e allora non sono proprio delle primarie, perché sono consultazioni interne, solo coloro che si professano elettori, è quello che succede per esempio adesso anche in Francia. Tu dichiari di essere elettore, li ti riconosci nel programma politico del partito, della coalizione, versi 2 euro, anche loro hanno applicato la legge dei 2 euro come del PD, tanto un piccolo finanziamento, e a questo punto puoi votare, ma non occorre che tu sia iscritto. Se occorre che tu sia iscritto, il problema si trasferisce su chi fa le iscrizioni. È un continuo rincorrersi, no? Oppure possono essere aperte. Per esempio, le primarie dei gollisti in Francia, a quanto ho letto, mi passo di capire, erano aperte. Tanto è vero che sono andati a votare anche un po' di socialisti. È il solito gioco, no? Come per le primarie repubblicane, molti furbi dei democratici si sono detto andiamo a votare Trump, che non vincerà mai le elezioni politiche. Furbi. Furbissimi, no? Vai a votare il candidato più lontano, più estremista, dicendo beh, noi adesso poniamo il nostro bellissimo campione e tutti voteranno per il nostro campione e non per quel disgraziato. Sono cose delicatissime, normative sempre ballerine. Dopo ogni elezione ogni partito si lega le ferite e riscrive un po' delle sue norme sulle primarie, perché sono problemi di difficile soluzione, di difficilissima soluzione, perché tu puoi fare anche le primarie limitate agli iscritti e poi c'è il commercio delle tessere. Si scopre improvvisamente che un certo partito ha un boom di iscritti e tutti nello stesso quartiere. Come mai? Perché c'è qualcuno che fa vendita di tessere, cioè vendita nel senso che premia chi prende la tessera. È un problema difficilissimo reggere sistemi democratici, avere la chiarezza del voto là e nelle elezioni politiche, perché là c'è un meccanismo pazzesco di regole, controlli, schede, sfruttatori, eccetera. Ma in meccanismi piccoli, tendenzialmente autogestiti dal partito stesso, è difficile avere tanta pulizia e quindi i pasticci si creano. Allora, interessante è che questa moda, che era solo americana, ma in America si è stabilizzata, no? Nel senso che in America le regole dei partiti sulle primarie sono diventate regola degli stati, sono la legislazione elettorale degli stati che si occupa di definire le procedure delle primarie, recependo quello che hanno definito i partiti. Per cui gli stati hanno una disciplina per i repubblicani, una per i democratici, una per i terzi partiti se ci sono e una residuale. Ma ogni partito definisce le sue procedure e la legislazione cambia. New York si limita a dire che le regolamentazioni delle primarie dei partiti hanno forza di legge. Un rinvio, una norma di rinvio, no? Uno dei rubinetti. Il che vuol dire che quello che è la regola fissata dal partito, tu la puoi far valere davanti a un giudice dello Stato. Questo è il senso di dire a forza di legge. Mentre le regole del partito sono, se no, le regole interne a un'associazione privata. E tu non c'hai un giudice che le faccia valere se non nell'ambito della giurisdizione civile sui rapporti interni alle associazioni. Capite? È un problema perché la crisi dei partiti che abbiamo avuto in Europa occidentale ci ha portato ad essere abbastanza vicini allo schema americano, cioè partiti che non hanno una loro struttura e soprattutto non hanno una loro legittimazione. Noi siamo arrivati a questa assurdità che se un sistema elettorale consente ai partiti di indicare i capolista, tutti dicono ah, quello nominato. Una volta era impensabile una cosa del genere, perché se tu togli ai partiti la capacità di indicare i candidati, hai tolto ai partiti il senso per cui stanno in vita in qualche modo, no? Ma è un processo di delegittimazione che è andato molto, molto avanti da questo punto di vista. E allora i partiti dicono: noi diventiamo delle associazioni politiche dove i confini dentro e fuori sono labili, è già questa una bella cosa, no? Una bella cosa, una cosa importante. Tu puoi essere iscritto al PD o non essere iscritto al PD, comunque voti le primarie. Voto di primaria, basta che tu dica: sono elettore del PD, 2 euro e va. Questo rende molto più partecipe l'elettorato delle primarie, ma anche molto più incontrollabile. E puoi arrivare al punto di avere infiltrazioni, che cioè i tuoi avversari politici vengono a votare le tue primarie, ti dicono: noi siamo elettori del PD, dietro fanno gli scongiuri, e vanno a cercare di deviare la scelta verso candidati particolarmente impresentabili. Come fai a controllare questo meccanismo? Capito che questa è una scelta difficile, è una scelta che si basa su regole giuridiche, ma non regole statali, sono regole dell'associazione e quindi poco spendibili davanti a un giudice. E adesso in Francia è passato questo sistema. Anche in Francia abbiamo avuto adesso le primarie dei socialdemocratici e poi a gennaio avremo quelle dei socialisti, che si svolgono scimmiottando il sistema elettorale del Presidente della Repubblica, cioè sono elezioni a due turni, in cui ai primi turni si presentano 7-8 candidati, e al ballottaggio vanno i primi due, salvo che uno non conquisti subito la maggioranza assoluta. Esattamente le stesse regole che valgono per l'elezione dei deputati nei collegi uninominali e per l'elezione del Presidente della Repubblica. Tutti dicono che questo sarebbe il sistema migliore anche in Italia. C'è un problema però, che in Italia nessuno vuole un sistema presidenziale, per tutti i pericoli di autoritarismo, eccetera. Il sistema presidenziale francese non è che sia tanto, tanto tranquillizzante per una democrazia, non a caso è una rarità, è doppiato in Russia. In Russia hanno adottato il sistema francese e questo non ci tranquillizza neanche un po'. Importarlo in Italia con il sistema presidenziale non piace a nessuno, perché significa avere un po' quello che voleva fare Berlusconi, anche se non lo chiamava proprio così, era il premier che veniva eletto e aveva poteri decisivi. E introdurre un sistema a doppio turno alla francese in Italia senza l'elezione del Presidente della Repubblica rischia di essere fonte di problemi. Immaginate cosa significa: noi avremo 630 collegi in giro per l'Italia, ogni collegio vota un deputato, diciamo il Senato lo lasciamo per fuori, immaginiamo che sia passata la riforma, stiamo modificando l'Italicum seguendo quello che non è la proposta che è più gettonata oggi, ma è quello che tutti dicono essere il giusto punto d'arrivo. 630 collegi, ognuno vota un deputato. Chi vince? Chi prende più voti? Non al primo turno, ma al ballottaggio. O chi prende la maggioranza assoluta. Era l'ipotesi che avevano i nostri costituenti quando hanno affrontato il problema della legge elettorale del Senato. Esattamente questo. Si erano impegnati, quando l'Assemblea Costituente doveva ancora votare la Costituzione, a fare un sistema uninominale. Fatta la Costituzione, hanno continuato la loro attività legislativa ordinaria con la legge elettorale e hanno incominciato a discutere come si fa un collegio uninominale e hanno scoperto che due partiti più forti non volevano il collegio uninominale. Perché? Perché tu non vai da solo, i due partiti più grandi non vanno da soli alle elezioni, si portano dietro delle coalizioni. Nelle coalizioni devono contrattare i candidati. Noi l'abbiamo avuto con la legge cosiddetto Mattarellum dal 93 al 2015. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella contrattazione tu acquisisci alleanze con altri partiti in cambio di collegi sicuri. Per cui nel mio collegio di Bologna, dove il PD era sicuro, il candidato della coalizione era sempre uno che era il più debole di tutti, qualche partitino di centro molto cattolico e così via. Cioè esattamente l'opposto di quello che volevano gli elettori di quel collegio. È un effetto tipico questo, no? È un effetto della coalizione. Se fai la coalizione con Mastella, Mastella ti dice, bene, però mi devi dire qual è il mio collegio sicuro, lui non c'ha problema, di Rapigna. Se la fai con Giovanardi, tu devi assicurargli un collegio sicuro, e non gli dici, vabbè, ma vai lì. Il caso tipico, adesso che mi ricordo, è stato Di Pietro. Di Pietro è stato preso dentro nella coalizione del centro-sinistra nel 1996 e gli hanno dato un collegio sicuro. Lo sentite parlare e capite subito che lui è toscano. Toscana, carfagnana, zona rossissima, dove potevano portargli anche Berlusconi e se candidato del PD forse avrebbe vinto. Capite? Queste sono le malformazioni del sistema. E c'è di più, è che a Ferrara magari ci sarebbe una coalizione tra, che so io, il PD, i Verdi, la lista civica e il comitato per il tortello di zucca. Come si chiama quella coalizione? Tortelli Verdi. Bene. Questo deputato eletto per Tortelli Verdi, quando va in Parlamento, dove si schiera? Con quale gruppo si schiera? Come si fa a riportare poi in Parlamento le diverse anime delle coalizioni e i diversi candidati uninominali all'interno di un unico blocco? Non sono problemi semplicissimi, capite? Allora, in Francia c'è l'elezione del Presidente della Repubblica che porta a battersi due partiti alla fine. E questo bipartitismo forzato, che non è al primo turno, lo è al secondo turno, perché c'è per ragioni del Presidente e così via. Difficilissimo capire quali siano i sistemi elettorali migliori. Quello tedesco poi ha una sua particolarità tutta tedesca. È un sistema proporzionale, ma l'elettore tedesco ha un primo e un secondo voto. Il primo è uninominale, il secondo è proporzionale. Il primo serve per scegliere nel tuo collegio il candidato che ti piace di più, è la persona. Il secondo serve per stabilire qual è il partito più forte nel paese. Quando il partito più forte vince, sono circa 600 seggi, 320 seggi, incominciate a togliere tutti quelli uninominali di quel partito che sono stati eletti col primo voto e il resto li aggiudichi col proporzionale. Per cui il vero voto è quello proporzionale. Quello uninominale è solo una preferenza forte. È un sistema particolare che in Germania ha ben funzionato, ma ha ben funzionato non perché sia buono il sistema elettorale, ma perché non lo sono tedeschi. Loro, per esempio, quando fanno una coalizione di governo, scrivono il programma e lo rispettano, che è una cosa che da noi sarebbe considerato un vero folklore. Bene, scusate l'abbreviazione della lezione.